ad alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese. Quarta puntata.
In quell'estate andavo in Po un'ora o due al mattino. Mi piaceva sudare al remo e poi cacciarmi nell'acqua fredda, ancora buia, che entra negli occhi e li lava. Andavo quasi sempre solo, perché Pieretto a quell'ora se ne dormiva. Se veniva anche lui, mi governava la barca quando io nuotavo. Si risaliva a forza di remo la corrente sotto i ponti, lungo le rive murate, e si sbucava tra gli argini e le piante sotto il fianco della collina. La collina sovrastante era bella al ritorno, fumando la prima pipa, e per quanto fosse giugno, a quell'ora la velava ancora un'umidità, un fiato fresco di radici. Fu sulle tavole di quella barca che presi gusto all'aria aperta e capii che il piacere dell'acqua e della terra continua di là dall'infanzia, di là da un orto e da un frutteto, tutta la vita. Pensavo in quei mattini, è come un gioco sotto il sole. Ma non giocavano i sabbiatori, che nell'acqua fino alle cosce issavano ansando vangate di melma e le rovesciavano nel barcone. Dopo un'ora, due ore, questo scendeva ricolmo a pelo d'acqua e l'uomo magro e annerito, con un panciotto sul torso nudo, governava lentamente col palo. Scaricava la sua sabbia in città, dopo i ponti, e risaliva lentamente, risalivano a gruppi sotto il sole sempre più alto. Nell'ora che io lasciavo il fiume avevano già fatto due o tre viaggi, tutto il giorno. Mentre giravo in città, mentre studiavo, discorrevo, mi riposavo, quelli scendevano e risalivano, scaricavano, saltavano in acqua, cocevano al sole. Ci pensavo specialmente verso sera, quando cominciava la nostra vita notturna e quelli rientravano in casa, nelle baracche sul fiume, nei quarti piani popolari, e si buttavano a dormire. O all'osteria si scolavano un bicchiere. Certo, anche loro vedevano il sole e la collina. Le volte che sudavo nell'acqua mi restava poi per tutto il giorno il sangue fresco, rinvigorito dall'urto col fiume. Era come se il sole e il peso vivo della corrente mi avessero intriso di una loro virtù, una forza cieca, gioiosa e sorniona come quella di un tronco o di una bestia dei boschi. Anche Pieretto, quando veniva con me, si godeva la mattinata. Scendendo a Torino sul filo della corrente, gli occhi lavati dal sole e dai tuffi, asciugavamo distesi e le rive, la collina, le ville, le chiazze d'alberi lontani, si incidevano nell'aria. «Uno che facesse tutti i giorni questa vita, diceva Pieretto, diventerebbe un animale. Basta guardare i sabbiatori. Quelli no, disse lui, quelli lavorano soltanto. Un animale di salute e di forza e di egoismo, aggiunse subito, di quel dolce egoismo di chi ingrassa. Ma non è una colpa, brontolai. E chi ti accusa? Nessuno ha colpa di essere nato. La colpa è degli altri, sempre degli altri. Noi si va in barca e si fuma la pipa. Noi siamo abbastanza animali. Pieretto rideva. Chissà cos'è un vero animale, disse. Un pesce, un merlo, una lucertola, magari uno scoiattolo. C'è chi dice che dentro a ogni bestia c'è un'anima, un'anima in pena. Questo sarebbe il purgatorio. Non c'è niente che sappia di morte, continuò, più del sole d'estate, della gran luce, della natura esuberante. Tu fiuti l'aria e senti il bosco e ti accorgi che piante e bestie se ne infischiano di te. Tutto vive e si macera in se stesso. La natura è la morte. Ma che cosa c'entra il purgatorio? Dissi. Non c'è altro modo di spiegarla, disse lui. O non è nulla, o ci stanno le anime. Era un vecchio discorso. Era ciò che mi irritava in Pieretto. Non sono fatto come Oreste, che a quelle uscite scrollava le spalle e rideva. Ogni parola che sa di campagna mi tocca e mi scuote. Non riuscivo lì per lì a rispondergli, e tacevo e manovravo la pagaia. Anche Pieretto si beveva con gli occhi l'acqua gocciolante. Era lui che l'anno prima aveva detto: «Ma che cosa ne fate del Po? Perché non ci andiamo?» E aveva rotto quella nostra timidezza, di me e di Oreste, che non facevamo una cosa soltanto perché non l'avevamo mai fatta. Pieretto era da pochi anni a Torino e aveva vissuto prima in diverse città, dietro al suo padre, che era un architetto senza pace e impiantava e spiantava a capriccio la famiglia. Una volta, in Puglia, le aveva perfino sistemati in un convento e lasciate madre e figlia con le monache mentre loro vivevano coi frati in una cella dove il vecchio sorvegliò certi lavori di restauro. «Mio padre», diceva Pieretto, «coi preti non sa dirla. Gli fanno soggezione. Non può soffrirli e ci litigava perché aveva il terrore che mi facessi prete o frate». Adesso il vecchio, un gigante con la camicia aperta, s'era calmato e s'accontentava di Torino. Teneva la famiglia a Torino e lui girava. Le poche volte che l'avevo visto, lui e il figlio si canzonavano, si davano consigli, discorrevano come non sapevo che con un padre si può fare. In fondo, quei modi troppo liberi non mi piacevano e il padre sembrava un nostro inutile coetaneo. «Tu stavi bene nel convento», gli diceva Pieretto, «perché ci vivevi come uno scapolo». «Storie», diceva il vecchio, «si sta bene dove si tiene l'anima in pace. Vedi come ingrassano i frati. Ci sono anche i magri. Sono frati sbagliati, gente triste. Brutto segno essere santi. Non sanno stare in compagnia. Come viaggiare sulla moto», disse Pieretto. «È come un frate che vada in moto. Chi ci crede?» Il vecchio lo guardò sospettoso. «Che male c'è?» «Niente», disse Pieretto. «Adesso un santo è come un frate che vada in moto. Un anacronismo», dissi io. «La vecchia bottega», disse il vecchio irritato. «La religione è una vecchia bottega. Lo sanno loro più di noi». Quell'anno il vecchio lavorava a Genova. Aveva un appalto e Pieretto doveva andare a farci i bagni. La sorella partì in quei giorni e Pieretto voleva che ci andassimo noi tre, anche Oreste, per vedere un po' di gente. Ma c'era quell'altro progetto di andare da Oreste. E in casa mia il troppo guastava e il Po mi scusava da mare. Decisi di restarmene solo a Torino, aspettare che in agosto i due tornassero e poi buttarci il sacco in spalla e muoverci. Non avrei creduto che quel principio d'estate in città mi piacesse tanto. Senza un amico né una faccia per le strade, ripensavo ai giorni passati, andavo in barca, immaginavo novità. L'ora più irrequieta era la notte, si capisce. Pieretto mi aveva viziato, ma più bella il mezzodì verso le due, quando le strade vuote non contenevano che una fetta di cielo. Una cosa che facevo sovente era accorgermi di qualche donna alla finestra, annoiata, assorta come soltanto le donne sanno stare. Elevavo la testa passando, intravedevo un interno, una stanza, una fetta di specchio. Portavo con me quel piacere. Non invidiavo i miei due soci che in quelle ore vivevano sulla spiaggia, nei caffè, tra le bagnanti abbronzate e seminude. Certo, si divertivano molto, ma sarebbero tornati. E io intanto passavo il mattino, mi abbronzavo, sudavo, godevo la mia parte. Anche sul Po ci venivano ragazze, strillavano dalle barche, sulle rive del Sangone. Perfino i sabbiatori levavano il capo e dicevano la loro. Io sapevo che un giorno ne avrei conosciuta qualcuna e qualche cosa sarebbe successo. Ne immaginavo già gli occhi, le gambe e le spalle. Una donna stupenda. E remavo e fumavo la pipa. Era difficile sull'acqua, in piedi, puntando il remo verticale, non atteggiarsi a uomo atletico, primitivo, non scrutare l'orizzonte o la collina. Mi chiedevo se la gente come Poli avrebbe gustato quei piaceri e capito la mia vita. Una ragazza la portai sul Po verso la fine di luglio, ma non fu niente di stupendo di nuovo. La conoscevo, era commessa di libreria, ossuta e miope, ma aveva le mani curate, un fare languido, e mentre guardavo i libri fu lei a chiedermi dove prendevo tanto sole. Promise felice che sarebbe venuta quel sabato. Venne, con un costumino bianco sotto la gonna, e la gonna se la tolse voltandomi le spalle e ridendo. Si distese sui cuscini in fondo alla barca, lagnandosi del sole, e mi guardava remare. Si chiamava Teresina. Resina. Scambiavamo parole sul caldo, sui pescatori, sugli stabilimenti balneari di Boncalieri. Più che del fiume, lei parlava di piscine. Mi chiese se andavo a ballare. Coi suoi occhi socchiusi sembrava distratta. Fermai la barca sotto gli alberi e mi misi a nuotare. Lei non si bagnò perché si era unta d'olio contro il sole e sapeva un odore di toeletta. Quando uscii stillante dall'acqua, mi disse che ero stato bravo e passeggiò sulla riva. Le gambe lunghe, arrossate, non erano brutte. Non so perché mi fece pena. Le portai dei cuscini sui sassi e lei mi disse di prenderle la boccetta dell'olio e ungerla dietro, dove non arrivava. Allora, inginocchiato, le sfregai la schiena con le dita e lei rideva, mi diceva di stare bravo, rideva, appoggiandomi la nuca alla bocca, torcendosi. Mi baciò sulla bocca. Certo, sapeva il fatto suo. Le dissi, perché ti sei data quell'olio? E Resina, toccandomi il naso col naso, che vuoi fare? Canaglia, è proibito. Continuò a ridere con quegli occhi piccini e mi chiese perché non mi davo l'olio anch'io. Allora la strinsi corpo a corpo, si divincolò, disse no, no, datti l'olio. Di più che baciarmi non fece, benché accettasse di venire tra i cespugli. Passato il primo dispetto, non mi dispiacque che la cosa finisse lì, sotto il sole, sull'erba. Quel profumo e i nostri corpi stonavano. Sono cose che vanno fatte in città, dentro una stanza. Un corpo nudo non è bello all'aria aperta. Mi dava noia. Offendeva quei luoghi. Accettai di portarla alla piscina di uno stabilimento dove Resina felice scrutò le altre bagnanti e prese la gazzosa con la cannuccia. Da Resina non mi feci più vedere, perché mi seccava la storia dell'olio, la piscina, il patto implicito nel gioco. Tutto sommato, stavo meglio solo e non era la prima volta che mi avesse deluso. Vuol dire che invece di vantare a Pieretto una grossa avventura, gli avrei detto che non c'è donna che valga un mattino di acqua e sole. Già sapevo la risposta. Non un mattino, ma la notte sì. Oreste al mare con Pieretto, non potevo immaginarlo. L'anno prima che c'ero andato con Pieretto e sua sorella, Oreste non era venuto. Era subito scappato al suo paese nelle colline. «Ma che cosa ci trova?» aveva detto Pieretto. «Bisogna che andiamo anche noi». Così era nato il progetto di farcela a piedi. Ma già nell'inverno Oreste ce ne aveva dissuaso dicendo che era meglio passare un mese nella vigna che non sulle strade. Non aveva tutti i torti. Ma Pieretto diceva di no. Non era tipo da star fermo, Pieretto. E l'anno prima con me cercava una nuova spiaggia ogni mattino. Ficcava il naso dappertutto, fece amicizie da un capo all'altro della costa. Bettole o grandi alberghi, non aveva preferenze. Non sapendo un dialetto li parlava tutti. Diceva, stasera al casinò da gioco. E si trattasse di un bagnino del padrone o di una vecchia affittacamere, trovava il punto di minor resistenza e passava la sera al casinò da gioco. C'era da ridere a vederlo, ma con le donne non riusciva. Con le donne il suo fare era inutile. Le subissava di parole, le annegava, poi perdeva la pazienza, le insolentiva, falliva la mossa. Non ero nemmeno sicuro che ci tenesse. Bisogna essere stupidi, lo consolai, per piacere alle donne. Non è vero, mi disse. Non basta, bisogna anche essere stupidi. Pieretto era basso e ricciuto, scuro di pelle, guance asciutte. Pareva nato per strappare una ragazza a chiunque, sia che ridesse o le piantasse gli occhi addosso. Di fronte a Oreste, grosso e ossuto, e a me, Non c'era dubbio chi fosse il più acceso, eppure nemmeno al mare Pieretto non fece nulla. «Sei troppo agitato», gli dicevo. «Non ti lasci conoscere. Una ragazza vuol sapere con chi ha da fare». Andavamo per la strada di costa, strapiombante sulle rupi scheggiate, cercando una certa spiaggetta. «Ecco le donne ed ecco il bagno», disse lui. Sotto, piccine per la distanza, si spogliavano Linda e Carlotta, la sorella e un'amica, ragazza ben fatta, più adulta di noi. Se l'avessimo incontrata sul passeggio, ci saremmo voltati. «Che pensiero», disse lui, «ci aspettano. L'ha portata Linda per te». Pieretto levò la mano nel gran sole e fece un urlo, ma il fruscio del mare che lassù arrivava appena dovette coprire la voce. Allora buttammo dei sassi. Le ragazze levarono il capo e si agitavano. Dovevano gridare qualche cosa, ma non le sentimmo. «Scendiamo», dissi. Ci toccò giungere alla spiaggetta dal mare, nuotando nell'acqua verde. Giocammo a lungo con le ragazze sugli scogli e fra gli spruzzi. Poi mi distesi sotto il peso del sole a scottarmi, guardando le schiume che correvano la sabbia. E Pieretto intratteneva la sorella e l'amica. Ricordo che mangiammo delle pesche. Parlavano dei noccioli, dei pezzi di giornale che si trovano sulle spiagge deserte. Pieretto diceva che non c'è più un cantuccio vergine nel mondo. Diceva che ancora per troppi le nuvole e l'orizzonte marino hanno l'aria illibata e selvaggia. Diceva che la vecchia pretesa dell'uomo di trovare intatta la donna era un residuo dello stesso gusto, la sciocca mania di arrivare primo. Carlotta, coi capelli negli occhi, gli teneva testa. Non capiva lo scherzo e rideva risentita. Proprio con lei questo discorso. Carlotta era un tipo che diceva semplicemente: «Mamma mia, quanto è bello! Del mare, di un bambino, di un gatto». Aveva, sì, amici per la spiaggia, per il ballo, ma sosteneva che non poteva soffrire di frequentare in città chi l'avesse veduta seminuda ai bagni. Con Linda passeggiavano a braccetto. Pieretto non badò a queste cose. Linda dalla roccia dov'era distesa gli disse di smetterla. Pieretto si mise a parlare del sangue, disse che il gusto dell'intatto e del selvaggio era gusto di spargere il sangue. «Si fa l'amore per ferire, per spargere sangue», spiegò. «Il borghese che si sposa e pretende una vergine vuole cavarsi anche lui questa voglia». «La smetta», gridò Carlotta. «Perché?» disse lui. «Tutti! Speriamo che ci tocchi una volta!» Linda si alzò, si stirò al sole e propose di fare una nuotata. «Si va in montagna, si va a caccia, per lo stesso motivo», diceva Pieretto. «La solitudine in campagna mette sete di sangue». Da quel giorno la bella Carlotta non venne più nei luoghi intatti. Linda ci disse: «State freschi». Così Pieretto si giocava alle ragazze e sosteneva di aver ben manovrato e restare in vantaggio. Poi scopriva luoghi nuovi e gente nuova, e il discorso cambiava. Finiti i bagni, non aveva stretto amicizia se non col padrone di qualche bettola e con vecchi pensionati. Io di quella spiaggetta nascosta mi ricordai a lungo. In fondo, il mare così grande e inafferrabile non mi diceva granché. Mi piacevano i luoghi ristretti, che avevano una forma e un senso, insenature, viottoli, terrazze, uliveti. Certe volte, appiattito su uno scoglio, scrutavo una scheggia grande come il pugno che contro il cielo appariva un'enorme montagna. Queste cose mi piacciono. Adesso pensavo a Oreste, che era il prim'anno che vedeva il mare. Pieretto non l'avrebbe lasciato dormire e insieme li sapevo capaci di qualunque cosa, da fare il bagno nudi a visitare le sette chiese. Poi c'era Linda e le sue amiche e c'era il padre, persona imprevedibile e violenta. Io rimpiangevo certe levate antelucane e il passaggio furtivo lungo il mare al tepore delle ultime stelle. Certo, Oreste non avrebbe avuto bisogno di condimenti per godersi la vacanza, ma avrei pagato per sentirgli dire a voce portandolo in barca sul Po se quel mondo lo convinceva. Invece, né lui né Pieretto tornarono a Torino. Tornò Linda, che lavorava in un ufficio e mi telefonò ai primi d'agosto. «Stia a sentire», mi disse. «Gli amici l'aspettano in un paese che non so più come si chiama. Si faccia vedere e le darò le istruzioni». Le dissi subito un nome, le colline d'Oreste. Era là. Quegli accidenti erano già andati. La incontrai prima di cena davanti al suo caffè. Lì per lì non la riconobbi, tant'era annerita. Anche stavolta mi parlò ridendo, come si scherza coi ragazzi. «Mi offre il vermouth?» mi disse. «È un'abitudine di spiaggia». Si sedette accavallando le gambe. «Brutta cosa. Rientrare in agosto», sospirò. «Beato lei che non si è mosso. Parlammo di quei due. Cosa abbiano fatto, non so», disse. «Li ho lasciati sguazzare. Sono grandi abbastanza. Quest'anno avevo i miei amici. Gente fatta. Troppo fatta per voi altri». «E Carlotta? La bella Carlotta?» Linda rise a bocca spalancata. «Pieretto esagera a volte. Siamo tutti così in famiglia. Succede anche a me. Siamo tremendi, ma con gli anni peggioriamo». Non le dissi di no e la sbirciavo. Lei se ne accorse e mi fece una smorfia. «Non avrò più i vostri 20 anni», brontolò, «ma nemmeno ne ho tanti». «Vecchi si nasce», dissi. «Non si diventa mica». «Questa è di quelle di Pieretto», gridò Linda. «Quelle autentiche», feci anch'io la mia smorfia. «Ne diciamo una al giorno», brontolai, «finché basta».
Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.